Anche da parte mia un caloroso saluto, bentornati, ben ritrovati soprattutto carissimi amici ascoltatori. Siamo arrivati all'ultimo giorno della nostra settimana, siamo appunto nel venerdì e quindi ultimo appuntamento per aprire finalmente la parola di Dio e vi ricordo a questo proposito che stiamo studiando ormai da tempo il secondo libro di Samuele. Siamo giunti al capitolo 8 del secondo libro di Samuele, capitolo che narra delle guerre intraprese da Davide contro le popolazioni nemiche confinanti con Israele e che si conclusero con la sua vittoria. Al termine del capitolo sono inoltre riportate alcune notizie sugli ufficiali che ricoprivano le cariche più importanti nel suo regno. Ma leggiamo ora i primi 6 versetti dal capitolo 8. Dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. Sconfisse pure i Moabiti e fatili stendere per terra, li misurò con una corda, ne misurò 2 corde per metterli a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di Reob, re di Soba, mentre andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1700 cavalieri e 20.000 fanti, tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma risparmiò dei cavalli per 100 carri. Quando i Siri di Damasco vennero per soccorrere Adadezer, re di Soba, Davide ne uccise 22.000. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco, e i Siri divennero sudditi e tributari di Davide. Il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide fa guerra e sconfigge i Filistei che, temibili all'epoca di Saul, cessano di essere una minaccia per Israele. Stessa sorte subiscono i Moabiti, che abitavano la regione ad est del Mar Morto, e che diventano sudditi di Davide. Le conquiste di Davide si spingono anche oltre i territori immediatamente confinanti con il regno di Israele, verso l'Arabia, verso il bacino dell'Eufrate. Davide sconfigge il re di Soba, un principato a nord di Damasco, e questa diventa l'occasione per sottomettere anche i Siri che accorrono in suo aiuto. Il segreto dei successi militari di Davide non era da ricercare soltanto nelle sue doti di stratega, ma soprattutto nella sua fede in Dio, fede che lo rendeva vittorioso in qualunque impresa egli si accingesse a compiere. Proseguiamo la lettura del capitolo 8 di Secondo Samuele, dal versetto 7 fino al versetto 15. Davide tolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Il re Davide prese anche una gran quantità di rame a Betà e a Berotai, città di Adadezer. Quando Toi, re di Kamat, udì che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer, mandò al re Davide Joram, suo figlio, per salutarlo e per congratularsi con lui, perché aveva affrontato Adadezer e lo aveva sconfitto. Adadezer era sempre in guerra con Toi. Joram portò con sé dei vasi d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di rame. Il re Davide consacrò anche quelli al Signore, come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate. Ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti, e come aveva fatto del bottino di Adadezer, figlio di Reob, re di Soba. Al ritorno dalla sua vittoria sui Siri, Davide si acquistò ancora fama, sconfiggendo nella valle del Sale 18.000 Idumei. Pose delle guarnigioni in Idumea, ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide e il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque gli andava. Davide regnò su tutto Israele, amministrando il diritto e la giustizia a tutto il suo popolo. Nella guerra vittoriosa contro Adadezer, re di Soba, Davide fa gran bottino di rame, di argento, di oro, al quale si aggiunge una grande quantità di vasi, realizzati negli stessi metalli preziosi e inviatigli in dono dal re Toi, un nemico del re vinto, che vuole così compiacersi con Davide per la sua impresa. Davide consacra a Dio questi oggetti e tutto il bottino sottratto ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti. Davide sconfigge inoltre gli Idumei che occupavano la regione a sud del Mar Morto e sul cui territorio disloca delle guarnigioni, quale prova della loro sudditanza. Durante il suo regno, Davide triplicò il territorio che apparteneva al regno di Israele, i cui confini comprendevano a nord gran parte della Siria, a sud tutte le regioni dell'Arabia fino al golfo di Aqaba, ad ovest tutte le regioni abitate fino al gran deserto dell'Arabia e ad est il mar Mediterraneo. Il Signore benediceva le imprese di Davide. Egli era l'artefice delle sue vittorie, ovunque gli andasse. Non ha importanza se siamo persone comuni o che contano, se conduciamo un'esistenza nell'anonimato o sotto i riflettori. In ogni caso, la nostra vita può essere vittoriosa solo se vissuta in comunione con Dio, sotto la guida costante del suo Spirito. Il consiglio, la guida, la correzione del Signore hanno un valore inestimabile, perché Egli è il solo che conosca il nostro bene e che, per il nostro bene, ha sacrificato quanto di più prezioso avesse, e cioè la vita del suo unigenito figliolo. Come possiamo ignorare, o peggio, disprezzare il dono che Dio vuole farci della vita eterna in Cristo? Non illudiamoci. In nessun altro è la salvezza, e in nessun altro possiamo trovare la pace, la gioia, l'aiuto di cui abbiamo bisogno. E solo grazie a Lui possiamo trovare un senso alla nostra esistenza e raggiungere quindi l'autorealizzazione. Gli ultimi tre versetti del capitolo 8 del secondo libro di Samuele, che ora leggeremo, ci forniscono alcune notizie sui dignitari di corte di Davide. Joab, figlio di Seruia, comandava l'esercito. Josafat, figlio di Ailud, era cancelliere. Sadoc, figlio di Aitub, e Ahimelech, figlio di Abiatar, erano sacerdoti. Seraia era segretario. Benaia, figlio di Oiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figli di Davide erano ministri. Apprendiamo che Joab, figlio di Seruia, ossia la sorellastra di Davide, era il comandante dell'esercito di Davide. Josafat invece era il cancelliere, Sadoc e Ahimelech sacerdoti, Seraia il segretario, Benaia il capo dei Peletei e dei Cheretei che costituivano la guardia reale e alcuni figli di Davide, sicuramente maggiori, si occupavano dell'amministrazione dello Stato. Il capitolo 9 del secondo libro di Samuele costituisce una pausa nella vita movimentata di Davide, trascorsa tra una guerra e l'altra, e ci fa conoscere una persona di cui tutti avevano preferito dimenticarsi, ossia Mefiboset, il figlio di Jonathan. Ancora una volta, Dio si ricorda di quelli che lo amano e usa benevolenza verso i loro figli. Così suscita nel cuore di Davide interesse per l'unico erede di Jonathan e gli ricorda il giuramento pronunciato all'amico. Leggiamo adesso l'intero capitolo 9 di Secondo Samuele. Davide disse: «C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan?» C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: «Sei tu Siba?» Egli rispose: «Servo tuo». Il re gli disse: «C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio?» Siba rispose al re: «C'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi». Il re gli disse: «Dov'è?» Siba rispose al re: «È a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Ammiel». Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: «Mefiboset». Egli rispose: «Ecco il tuo servo». Davide gli disse: «Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa». Mefiboset s'inchinò profondamente e disse: «Che cos'è il tuo servo, perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io?» Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: «Tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque, con i tuoi figli e con i tuoi servi, coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa.» Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: «Il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo.» Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo di entrambi i piedi. Da molti anni Davide regna incontrastato sul trono di Israele. Con l'aiuto di Dio ha sconfitto i suoi oppositori interni e ha consolidato i confini del suo regno, sottomettendo le popolazioni confinanti che gli erano ostili. In questa situazione di prosperità, di sicurezza, egli si ricorda di Jonathan e, per amor suo, chiede ai suoi servi se per caso non ci sia ancora qualche superstite della casa di Saul cui egli possa mostrare, possa fare del bene. Come Davide era stato sempre onesto nei confronti di Saul mentre era in vita, così dopo la sua morte egli continua a esserlo nei confronti dei discendenti sopravvissuti. Inoltre Davide non ha dimenticato né il profondo affetto che lo legava a Jonathan, né il giuramento che gli aveva fatto di trattare con benevolenza i suoi figli. Siba, servo della casa di Saul, viene portato alla presenza di Davide, che gli chiede se rimanga in vita ancora qualcuno della casa di Saul. Siba riferisce a Davide dell'esistenza di un figlio di Jonathan, Mefiboset, che vive a Lodebar, ad est del Giordano. Saul e Jonathan erano morti durante la battaglia di Gilboa, quando Mefiboset aveva solamente 5 anni. La nutrice del piccolo, spaventata per la sorte che sarebbe toccata al bambino dopo la morte del padre e del nonno, era scappata in fretta e in modo maldestro l'aveva fatto cadere, facendolo diventare zoppo da entrambi i piedi. Nessuno si era in seguito curato di Mefiboset che, considerato come un povero storpio, non avrebbe certo potuto accampare alcun diritto sul trono. Inoltre, era ancora in vita un altro figlio di Saul, Isboset, che le tribù di Israele avevano riconosciuto come suo legittimo erede. Dopo che Davide si insedia stabilmente sul trono, egli vuole sapere se ci sia ancora qualche sopravvissuto della famiglia di Saul, e una volta scoperta l'esistenza di Mefiboset, lo manda a chiamare. Giunto alla presenza del re, Mefiboset si prostra a terra e non indugia a definirsi servo di Davide. Egli probabilmente teme per la propria incolumità, ma Davide lo tranquillizza dicendogli che, per amore di Jonathan, egli gli avrebbe restituito le terre che appartenevano a Saul. Mefiboset è sbalordito da questo comportamento e dimostrerà la sua gratitudine a Davide rimanendogli fedele. Mefiboset è un uomo umile, si rende conto di essere un cane morto e che Davide gli ha fatto dono di queste terre non per i suoi meriti personali, ma per l'amore che portava a Jonathan, suo padre. Davide non si limita comunque a restituire a Mefiboset le terre di Saul, ma gli riconosce la sua dignità di membro della famiglia reale, considerandolo alla stregua dei suoi figli e permettendogli addirittura di mangiare sempre alla sua tavola. Inoltre affida a Siba, ai suoi servi e alla sua famiglia la cura delle terre di Mefiboset perché gli possa sempre essere assicurato di che sostentarsi. Davide, ancora una volta, si dimostra un uomo onesto, timorato di Dio, che tiene fede alla parola data, che rispetta i giuramenti e che si ricorda di un caro amico. Gli ultimi versetti del capitolo ribadiscono la condizione di favore di cui Mefiboset può godere. grazie alla benevolenza di Davide. Nel capitolo 10 di Seconda Samuele sono riportate le cause di un nuovo conflitto che vede contrapposti gli israeliti e gli ammoniti. Gli ammoniti erano un popolo pagano che abitava la parte orientale del territorio, occupato dalla tribù di Ruben e di Gad, tra i fiumi Arnon e Yabbok. Leggiamo ora i primi 5 versetti. Dopo queste cose, il re degli ammoniti morì, e Canun, suo figlio, regnò al suo posto. Davide disse: «Voglio usare a Canun, figlio di Naas, benevolenza, come suo padre ne usò verso di me». Davide mandò i suoi servitori a consolarlo della perdita del padre, ma quando i servitori di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, i principi dei figli di Ammon dissero a Canun, loro signore: «Credi tu che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non ha piuttosto mandato da te i suoi servitori per esplorare la città, per spiarla e distruggerla?» Allora Canun prese i servitori di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare la metà delle vesti fino alle natiche, poi li rimandò. Quando fu informato della cosa, Davide mandò gente a incontrarli, perché quegli uomini provavano grande vergogna. Il re fece dire loro: «Restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi ritornerete». Il re di Ammon, Naash, muore e sale al trono suo figlio Canun. Appresa la notizia, Davide si premura di inviare a Canun alcuni messi per esprimergli la sua solidarietà e per consolarlo per la morte del padre. Il gesto di Davide viene interpretato dai principi ammoniti, consiglieri del giovane Canun, come un atto di dubbio significato, inteso più a raccogliere notizie utili per attaccare e distruggere Rabba, la capitale, anziché a partecipare al lutto che aveva colpito la famiglia reale. Essi fomentano Canun che, inesperto, li ascolta. Egli fa radere a metà la barba degli ambasciatori di Davide, che rimanda in Israele, denudati fino alle natiche. Il fatto equivale a una dichiarazione di guerra. È un oltraggio nei confronti di Davide di cui si dubita della buona fede e si disprezzano gli intenti di pace. I messi di Davide sono confusi e Davide manda loro incontro degli uomini ad accoglierli, che li invitano a restare a Gerico fino a quando non fosse loro ricresciuta la barba e non fossero in condizioni di tornare a Gerusalemme e di mostrarsi in pubblico. Ben presto gli ammoniti realizzano di aver provocato con il loro comportamento l'ira di Davide e si preparano alla guerra. Leggendo dal versetto 6 al versetto 19 di Seconda Samuele, capitolo 10, possiamo conoscere le varie fasi del conflitto. I figli di Ammon videro che si erano attirati l'odio di Davide e assoldarono 20.000 fanti dei Siri di Bet-Reob e dei Siri di Soba, 1.000 uomini del re di Maaca e 12.000 uomini della gente di Tob. Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Joab, contro tutto l'esercito degli uomini di valore. I figli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città, mentre i Siri di Soba e di Reob e la gente di Tob e di Maaca stavano a parte nella campagna. Quando Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle, scelse un corpo tra gli uomini migliori di Israele, lo dispose in ordine di battaglia contro i Siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini di suo fratello Abisai per far fronte ai figli di Ammon. Poi disse ad Abisai: «Se i Siri sono più forti di me, tu mi verrai in soccorso, e se i figli di Ammon sono più forti di te, verrò io a soccorrerti. Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e faccia il Signore quello che gli piacerà». Poi Joab, con la gente che aveva con sé, avanzò per attaccare i Siri, i quali fuggirono davanti a lui. Quando i figli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anche loro davanti ad Abisai e rientrarono nella città. Allora Joab ritornò dalla spedizione contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme. I Siri, vedendosi sconfitti da Israele, si riunirono in massa. Ad Adezer, mandò a chiamare i siri che abitavano dall'altra parte del fiume, e quelli giunsero a Chelam, guidati da Sobach, capo dell'esercito di Hadadezer. Il fatto fu riferito a Davide, che radunò tutto Israele, passò il Giordano e giunse a Chelam. I siri presero posizione di fronte a Davide e cominciarono la battaglia. Ma i siri fuggirono davanti a Israele, e Davide uccise ai siri gli uomini di 700 carri, 40.000 cavalieri, e colpì pure Sobach, capo del loro esercito, che morì là. Quando tutti i re vassalli di Hadadezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele e furono a lui soggetti. I siri non osarono più andare in aiuto ai figli di Ammon. Gli ammoniti arruolano 30.000 mercenari tra i siri e gli uomini di Maaca e di Tob. Alla notizia di questo considerevole dispiegamento di forze, anche Davide raduna il suo esercito agli ordini di Joab e lo invia contro gli ammoniti. Quando giunge nel territorio nemico, Joab trova gli ammoniti già schierati per il combattimento, disposti alle porte di Rabba in sua difesa, mentre i siri e gli altri mercenari sono sparsi nella campagna in modo da accerchiare completamente gli israeliti che fossero saliti ad assediare appunto la città. Joab tiene per sé gli uomini più valorosi e con essi si prepara ad affrontare i siri. Lascia il resto dell'esercito agli ordini di suo fratello Abisai, che avrebbe dovuto salire a combattere contro gli ammoniti dislocati alle porte di Rabba. Joab sprona il fratello a combattere con coraggio. Entrambi si scambiano la promessa di soccorrersi in caso di difficoltà e si rimettono nelle mani di Dio. È Joab che attacca per primo i siri, i quali, disorientati, non reggono all'impeto e si danno alla fuga. Gli ammoniti si sentono perduti e anch'essi abbandonano il combattimento, rifugiandosi entro le mura della città. Gli israeliti vittoriosi fanno ritorno a Gerusalemme. I siri, invece sconfitti, temendo di essere sottomessi dagli israeliti, ricompattano le loro forze e si riuniscono attorno al re Hadadezer. Davide risponde a questa nuova minaccia, schierando in campo a Chelam, oltrepassato il Giordano, il suo esercito. I due popoli si affrontano nuovamente e anche questa volta gli israeliti infliggono ai siri una pesante sconfitta. Le perdite riportate dai siri sono gravissime. Muoiono Sobach, il generale di Hadadezer, 40.000 cavalieri e gli uomini di 700 carri. I re che avevano appoggiato Hadadezer fanno la pace con Davide e diventano dei suoi tributari. E i siri rompono la loro alleanza con gli ammoniti. E qui, a questo punto, con queste varie battaglie, tutte vinte dal popolo di Israele, vinte da Davide, si chiude il nostro appuntamento e direi a questo punto anche la nostra settimana passata insieme. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete sempre prestato in questi giorni e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!